Benvenuti a questo nuovo approfondimento. Oggi ci immergiamo in un pacchetto di materiali sulla fisica di base. Vettori, forze e come fanno gli oggetti a restare fermi. Insomma, l'equilibrio dei corpi.
Esatto.
L'idea è estrarre il succo, diciamo, da questi concetti. Niente paura, non sarà una lezione universitaria, ma cercheremo di capire insieme cosa sono davvero i vettori, perché sono così utili per descrivere le forze e quali sono le regole del gioco che decidono se qualcosa sta fermo o si muove. Esploreremo sia oggetti semplici, tipo considerati come punti, sia quelli più realistici, con dimensioni e la possibilità di ruotare.
Pronti a scavare?
Assolutamente. E sono concetti, guarda, meno astratti di quanto sembrino. Capire queste basi ci aiuta a interpretare un sacco di cose, da come sta in piedi un ponte a perché, non so, è più faticoso spingere un mobile pesante per farlo partire che per mantenerlo in movimento.
Ah, vero!
Sono proprio le fondamenta della meccanica.
Ok, allora, partiamo dai mattoni fondamentali, i vettori. Il materiale li descrive con tre cose: direzione, verso e modulo. Direzione è la retta, verso la punta della freccia, modulo la lunghezza, l'intensità. Graficamente una freccia. Ma perché tutta sta complicazione rispetto a un numero e basta?
Bella domanda. È perché tante grandezze fisiche, non si accontentano di un numero. Pensa alla differenza tra dire la temperatura è 20 gradi.
Ok, quello è uno scalare.
Esatto, un numero basta. E invece dire mi sono spostato di 5 chilometri. Ok, ma dove? Verso nord? Verso est? Vedi, lo spostamento ha bisogno di direzione e verso, quindi è un vettore.
Certo.
E lo stesso vale per la velocità, l'accelerazione e questa cruciale per noi oggi, le forze. Senza direzione e verso non sappiamo dove spingono o tirano. Insomma, è un'informazione essenziale.
Capito. E se ho più forze, che so, o più spostamenti, come li metto insieme? Come li combino?
Il materiale parla del metodo punta-coda. Sembra quasi un gioco.
È molto intuitivo, in effetti. È semplice. Disegni il primo vettore, chiamiamolo A. Poi, dalla punta di A, proprio lì, attacchi la coda del secondo vettore, B.
Il vettore somma, la risultante, diciamo, è la freccia che va dalla coda del primo...
Dall'inizio.
Sì, dall'inizio del primo alla punta dell'ultimo. Se ne hai tanti, fai una specie di catena.
Ok, chiaro. E poi c'è anche il metodo del parallelogramma, dice il testo.
Sì, esatto. Concettualmente dà lo stesso identico risultato. Prendi due vettori, A e B, e attacchi le loro code nello stesso punto.
Mm-hmm.
Poi costruisci il parallelogramma che li ha come lati adiacenti. La somma è la diagonale che parte proprio da quel punto comune. Molto utile, sai, per visualizzare due forze applicate nello stesso punto. Vedi subito dove tira la combinazione delle due.
Ok. E se volessi, che ne so, raddoppiare una forza o invertirla, cioè moltiplicare un vettore per un numero, uno scalare K, come dice il materiale?
È semplice. Il nuovo vettore ha la stessa identica direzione. Se K è positivo, ha lo stesso verso. E il modulo viene moltiplicato per K.
Ok.
Se K invece è negativo, il verso si inverte, quindi va dall'altra parte. E il modulo viene moltiplicato per il valore assoluto di K, cioè per K senza il segno meno.
Ah, quindi moltiplicare per meno 1 significa solo girare la freccia.
Proprio così. E la sottrazione tra due vettori, A e B, non è altro che una somma mascherata. Sommi A con l'opposto di B, cioè A plus meno B.
Tutto questo disegnare frecce è utile per capire, eh? Ma per fare i conti sul serio, i materiali introducono le componenti cartesiane. Lì mi sembra un punto di svolta importante.
Lo è decisamente. È proprio il modo per trasformare la geometria dei vettori in algebra, in numeri.
Piazzi il tuo vettore A con la coda nell'origine di un sistema di assi cartesiani, sai, x, y e magari z se sei in tre dimensioni.
Certo.
Le coordinate della punta del vettore, a x, a y, a z, ecco, quelle sono le sue componenti. E queste sono numeri semplici, gestibili.
E il vantaggio enorme, da quanto leggo qui, è che le operazioni diventano, facilissime. Sommare vettori. Sommi le componenti corrispondenti. X con X, Y con Y, Z con Z.
Esatto. Moltiplicare per un numero. Moltiplichi ogni singola componente per quel numero. Addio disegni punta coda o parallelogrammi per i calcoli, almeno quelli numerici.
Precisamente. E anche il modulo, la lunghezza della freccia, si calcola in un attimo, con Pitagora. In 2D, A è la radice quadrata di AX squared plus AY squared. Se sei in 3D, aggiungi plus AZ squared sotto la radice.
Semplice.
Spesso, poi, si usano anche i versori degli assi, I, J, K. Sono vettori lunghi esattamente 1, orientati lungo X, Y e Z, e ti permettono di scrivere il vettore A come AXI plus AYJ plus AZK. È solo un modo un po' diverso di scrivere la stessa cosa, ma lo trovi ovunque in fisica e ingegneria.
Ok, quindi le componenti semplificano i calcoli, ma come le trovo se io invece conosco la lunghezza del vettore, il modulo e la sua direzione, magari data da un angolo?
I materiali qui tirano in ballo seno e coseno. Certo, certo, la trigonometria è proprio il ponte tra la visione geometrica, modulo e angolo, e quella algebrica, le componenti. Se hai un vettore A nel piano XY con modulo A e che forma un angolo alfa con l'asse X positivo, misurato in senso antiorario di solito,
sì,
le componenti sono date da due formulette. AX uguale A cos di alfa e AY uguale A sin di alfa.
Ah, ok.
E funziona anche al contrario. Se hai le componenti AX e AY, trovi l'angolo con la tangente, tan alfa uguale AY AX. Qui bisogna fare un po' attenzione al quadrante per non sbagliare l'angolo, e il modulo sempre con Pitagora. È come un traduttore potentissimo tra questi due modi di descrivere lo stesso vettore.
E vedo che i materiali qui ricordano anche le definizioni base di seno, coseno, tangente nel triangolo rettangolo. Forse non serve ripassarle qui in dettaglio, ma insomma il concetto è che c'è questo legame stretto tra angoli e rapporti tra lati, che poi ci permette di fare questi calcoli.
Proprio così. La cosa fondamentale da portarsi a casa è che passare da modulo a angolo a componenti, e viceversa, è un'operazione standard, comunissima, e molto molto utile. Ti permette di sommare vettori dati magari geometricamente, tipo due forze, con angoli diversi, trasformandoli prima in componenti, sommando poi le componenti numericamente, che è facile, e poi, se serve, ritrasformando il risultato di nuovo in modulo e angolo.
Bene, allora, abbiamo visto come sommare, sottrarre, moltiplicare per un numero, ma si possono anche moltiplicare due vettori tra loro. I materiali parlano di due modi diversi, prodotto scalare e prodotto vettoriale. Questo mi sembra un po' più complicato.
Beh sì, sono due operazioni diverse, con scopi e risultati completamente differenti. Non è come fare 2 per 3, ecco. Il prodotto scalare, che si scrive A.B e si legge A scalare B, prende due vettori e, sorpresa, restituisce uno scalare, cioè un numero.
Un numero? E che senso ha? A cosa serve?
Ha un significato fisico importantissimo. La formula è AB cos di alfa, dove alfa è l'angolo compreso tra i due vettori. Puoi vederla così. Prendi il modulo di A e moltiplicalo per la proiezione di B lungo la direzione di A. O viceversa, è uguale.
Ok, la proiezione. Tipo l'ombra.
Sì, una sorta di ombra orientata. In pratica ti dice quanto un vettore va nella stessa direzione dell'altro. Se sono perpendicolari, cos 90 gradi uguale 0. E il prodotto scalare 0, non c'è proiezione. Se sono paralleli, è massimo. AB se hanno lo stesso verso, meno AB se hanno verso opposto. L'esempio fisico chiave che fa capire a cosa serve è il lavoro. Il lavoro V fatto da una forza costante F durante uno spostamento D è proprio il prodotto scalare V uguale F per D.
Ah, ecco. Quindi non è solo matematica fine a se stessa, serve proprio a calcolare grandezze fisiche reali come il lavoro. E si calcola facilmente con le componenti.
Facilissimo, guarda. A per B uguale a XBX più AYBY più AZBZ. Moltiplichi le componenti omologhe, cioè X con X, Y con X, Z con Z, e poi sommi i risultati. Molto, molto diretto.
Ok, questo era il prodotto scalare e l'altro il prodotto vettoriale, A croce B, a volte si scrive anche A per B. Cosa produce questo?
Ah, questo è più strano se vuoi. Prende due vettori e restituisce, attenzione, un nuovo vettore. E la cosa veramente fondamentale è che questo vettore risultato è sempre perpendicolare al piano formato dai due vettori di partenza, A e B.
Perpendicolare? Aspetta, come? Come fa? E come si decide se esce dal piano o entra? E quanto è lungo questo nuovo vettore?
Domande giuste. Allora, il verso è dato dalla famosa regola della mano destra. Se metti il pollice della mano destra lungo A, il primo vettore, e le altre dita le pieghi verso B, il secondo vettore, allora il risultato AXB esce dal palmo della mano.
Ah, ok. Devo provarci.
Questo, tra l'altro, implica una cosa un po' controintuitiva. Se scambi l'ordine, B per A, il vettore risultato punta nella direzione opposta. Quindi A per B uguale meno B per A. Non è commutativo, a differenza del prodotto scalare.
Caspita! E il modulo? La lunghezza?
Il modulo è A per B uguale AB sin di alfa, dove alfa è sempre l'angolo tra A e B. Geometricamente questo valore corrisponde all'area del parallelogramma che ha A e B come lati.
L'area. Interessante.
Sì. E pensa ai casi limite. Se A e B sono paralleli, l'angolo è 0 gradi o 180 gradi, il seno è 0, l'area è 0 e il prodotto vettoriale è il vettore nullo, un vettore di lunghezza 0. Se invece sono perpendicolari, l'angolo è 90 gradi, il seno è 1 e il modulo è massimo, AB.
Ok, ok. E anche questo ha un'applicazione fisica diretta, immagino. Non è solo un giochino matematico.
Eccome. Anzi, è fondamentale. Il concetto di momento di una forza, chiamato anche momento torcente, cioè quello che misura la capacità di una forza di far ruotare un oggetto attorno a un perno, ecco, quello è definito proprio come un prodotto vettoriale. M uguale R per F, dove R è il vettore posizione che va dal perno al punto in cui è applicata la forza F.
Ah, quindi il prodotto vettoriale è lo strumento matematico per descrivere le rotazioni causate dalle forze?
Esattamente. È nato proprio per quello, in un certo senso. E sì, anche questo si può calcolare usando le componenti, anche se la formula è un po' più articolata di quella del prodotto scalare, coinvolge tutte e tre le componenti in modo incrociato.
Fantastico. Quindi abbiamo questi strumenti vettoriali potenti. Direi che siamo pronti per usarli per parlare di forze specifiche. Il materiale ne elenca alcune fondamentali. La prima immancabile è la forza peso, FP.
Sì, la forza con cui la Terra, un altro pianeta o la Luna ci attira. È diretta sempre verso il basso, verticalmente rispetto al suolo locale. E il suo modulo è dato dalla famosa formula FP uguale mg, dove m è la massa dell'oggetto e g è l'accelerazione di gravità.
Mm-hmm.
Dobbiamo solo ricordarci che g non è proprio costante ovunque sulla Terra, vale circa 9,8 metri al secondo quadrato, o newton per chilogrammo, che è la stessa cosa, ma è leggermente maggiore ai poli e minore all'equatore, e diminuisce anche con l'altitudine. Ma per molti problemi si usa un valore medio costante.
Ok. Poi c'è la forza elastica, quella delle molle, giusto?
Esatto. Pensa a una molla. Se la tiri o la comprimi rispetto alla sua lunghezza a riposo, lei esercita una forza che cerca di riportarla come era prima, si oppone alla deformazione.
Certo.
La legge di Hooke, che descrive questa forza, dice che il suo modulo è proporzionale allo spostamento S dalla posizione di equilibrio. Φ elastica uguale Ks. La costante K si chiama costante elastica e misura quanto è dura la molla. Un K grande significa molla rigida, difficile da deformare. Un K piccolo significa molla morbida.
E la forza è sempre opposta allo spostamento, giusto? Se tiro, lei tira indietro. Se comprimo, spinge.
Precisamente. È una forza di richiamo.
Bene. E poi ci sono le forze che nascono dal contatto, le reazioni vincolari e l'attrito. Cosa sono esattamente i vincoli in fisica?
Un vincolo è semplicemente qualsiasi cosa che impedisce o limita il movimento di un corpo. Pensa a un tavolo che sorregge un libro.
Il tavolo è un vincolo.
Esatto. O un filo che tiene appeso una lampada, o un muro contro cui ti appoggi. Questi oggetti, proprio perché limitano il movimento, devono esercitare delle forze, chiamate appunto forze di reazione vincolare.
E come sono dirette queste forze?
Beh, dipende dal vincolo. Il tavolo esercita una forza sul libro verso l'alto, perpendicolare alla superficie del tavolo. Si chiama reazione normale. Il filo teso esercita una forza sulla lampada verso l'alto, lungo la direzione del filo stesso. Quella si chiama tensione. Un muro contro cui spingi, spinge indietro su di te, perpendicolarmente al muro.
Capito. E l'attrito? Quello che frena le cose quando strisciano, o anche prima?
Proprio lui. L'attrito radente. Agisce tra superfici a contatto e si oppone sempre al movimento relativo tra le superfici, o anche solo al tentativo di movimento. Qui la cosa importante, che il materiale sottolinea bene, è distinguere due tipi di attrito radente.
Ah, ce ne sono due.
Sì, c'è l'attrito statico che si manifesta quando l'oggetto è fermo e tu cerchi di muoverlo. Questa forza di attrito statico, chiamiamola FS, è parallela alla superficie di contatto e si oppone alla forza che tu applichi per muovere l'oggetto. La cosa interessante è che non è fissa.
Come non è fissa?
No. Se tu spingi poco un armadio pesante, l'attrito statico è piccolo e vale esattamente quanto la tua spinta, così l'armadio resta fermo. Se spingi un po' di più, l'attrito statico aumenta per continuare a bilanciarti. Ma...
c'è un limite.
Ah, ecco. Esiste un valore massimo che l'attrito statico può raggiungere, FS max. Se la tua spinta supera questo valore, l'oggetto si scolla e inizia a muoversi. Questo valore massimo dipende da due cose. Da quanto sono ruvide o appiccicose le superfici a contatto, questo è descritto dal coefficiente di attrito statico, MS. Leggi μs, che è un numero puro. E da quanto l'oggetto preme contro la superficie, cioè dalla forza perpendicolare, F perpendicolare. La formula è FS max uguale MS F perpendicolare.
Ok, quindi l'attrito statico fa quello che può per tenere fermo l'oggetto, fino a un certo punto. E una volta che l'oggetto si muove, che succede all'attrito?
Una volta che l'oggetto inizia a strisciare, entra in gioco l'altro tipo di attrito, l'attrito dinamico, FD. O cinetico. Anche lui è parallelo alla superficie e si oppone al movimento, ma il suo valore è, in buona approssimazione, considerato costante finché l'oggetto striscia, e vale FD uguale μD F perpendicolare, dove μD è il coefficiente di attrito dinamico.
Simile a prima, ma con un coefficiente diverso, μD.
Esatto. E qui c'è un punto chiave, davvero importante, che i materiali sottolineano e che spiega tante cose. Di solito, per quasi tutte le coppie di materiali, il coefficiente di attrito dinamico, μD, è minore del coefficiente di attrito statico, μS.
Aspetta, fammi capire. Questo significa che la forza massima che devo applicare per iniziare a muovere l'oggetto FSM S max uguale μS F perpendicolare è maggiore della forza che mi serve poi per mantenerlo in movimento a velocità costante, FD uguale μD F perpendicolare?
Esattamente, proprio così. Ed è per questo motivo che, come accennavamo all'inizio, senti più fatica a scollare un mobile pesante da fermo, a vincere quell'attrito statico massimo, che a continuare a spingerlo una volta che si sta già muovendo. È una conseguenza diretta del fatto che μS è quasi sempre maggiore di μD. Non è solo una sensazione, è fisica.
Forte. Questa cosa dell'attrito è più sottile di quanto pensassi. Ora direi che abbiamo tutti gli ingredienti. I vettori per descrivere le forze e un bel po' di forze comuni. Come mettiamo insieme tutto per capire finalmente quando un oggetto sta fermo? Cioè l'equilibrio.
Ok. Partiamo dal caso più semplice. Un oggetto che possiamo considerare come un punto, senza preoccuparci delle sue dimensioni o della possibilità che ruoti. È il modello del punto materiale. Per un punto materiale, la condizione di equilibrio è, concettualmente almeno, semplice. La somma vettoriale di tutte le forze esterne che agiscono su di esso deve essere zero, nient'altro.
Somma vettoriale uguale a zero. Si scrive sigma FI uguale a zero, giusto?
Esattamente. Significa che se sommi tutte le frecce delle forze con il metodo punta-coda, alla fine devi tornare al punto di partenza. O, usando le componenti, la somma delle componenti x di tutte le forze deve fare 0 e lo stesso deve valere per le componenti y e per le componenti z. Se tutte queste somme fanno 0, allora le forze si bilanciano perfettamente in tutte le direzioni.
E quindi l'oggetto sta fermo?
O meglio, se era fermo, rimane fermo. Se era in moto rettilineo uniforme, continua così. Ma qui ci concentriamo sull'equilibrio statico, quindi sì, se era fermo, rimane fermo.
Ok. E come si fa in pratica a verificare questa condizione? Non è che posso sempre mettermi a sommare frecce?
No, certo. Lo strumento chiave fondamentale che viene sempre raccomandato è il cosiddetto diagramma di corpo libero. Sembra un nome altisonante, ma l'idea è molto pratica.
Vediamo.
Isoli mentalmente l'oggetto che ti interessa studiare. Lo disegni da solo, staccato da tutto il resto. E poi disegni tutte sole le frecce, i vettori, che rappresentano le forze esterne che agiscono su quell'oggetto. Il suo peso, la reazione dei vincoli su cui appoggia o a cui è appeso, eventuali forze di attrito, tensioni di fili, forze applicate da qualcuno o qualcosa.
Quindi solo le forze che subisce l'oggetto, non quelle che lui fa sull'ambiente.
Esatto, questo è cruciale. Niente forze interne al corpo e niente forze che il corpo esercita su altro, solo quelle che agiscono su di lui dall'esterno.
Facciamo l'esempio classico che c'è anche nei materiali, un blocco fermo su un piano inclinato. Cosa disegno nel diagramma di corpo libero del blocco?
Ok, disegni il blocco, magari come un rettangolino sul piano inclinato. Poi le forze esterne su di esso sono 1. La forza peso FP, che è sempre verticale verso il basso. Idealmente la disegni applicata al centro di massa, al baricentro del blocco. 2. La reazione normale N, esercitata dal piano inclinato sul blocco. Questa è sempre perpendicolare alla superficie del piano e diretta verso l'esterno, cioè spinge il blocco fuori dal piano. 3. Se il blocco tende a scivolare verso il basso, ma è fermo, ci deve essere una forza di attrito statico FS che lo impedisce. Questa forza è parallela al piano e diretta verso l'alto, lungo la linea di massima pendenza, proprio per opporsi alla tendenza a scivolare giù.
Ok, 3 forze. Peso, normale, attrito statico. E poi devo verificare che la loro somma vettoriale sia 0. Immagino che qui le componenti siano d'obbligo, no? E magari conviene usare assi un po' storti.
Esattamente. La scelta più comoda quasi sempre in questi casi è usare un sistema di assi cartesiani, con l'asse X parallelo al piano inclinato, magari positivo verso il basso o verso l'alto, scegli tu, e l'asse Y perpendicolare al piano, positivo verso l'esterno.
Ah, ok. Non gli assi orizzontale e verticale classici.
No, perché così due delle tre forze, la normale N e l'attrito FS, sono già allineate con gli assi. La normale è tutta lungo Y e l'attrito è tutto lungo X. L'unica forza storta rispetto a questi assi è il peso FP, che è verticale.
E quindi devo scomporre il peso lungo questi assi inclinati.
Proprio così. Se alfa è l'angolo di inclinazione del piano rispetto all'orizzontale, la forza peso FP avrà una componente parallela al piano, FP uguale FP sin di alfa, che tira il blocco verso il basso lungo il piano, e una componente perpendicolare al piano, FP perpendicolare uguale FP cos di alfa, che lo preme contro il piano.
Ok, ora ho tutte le forze scomposte lungo X e Y. La condizione di equilibrio sigma F uguale 0 cosa diventa, in termini di componenti?
Diventa due equazioni separate, una per ogni asse. 1. Somma delle forze lungo Y, perpendicolare al piano, uguale 0. Qui hai la normale N, positiva, verso l'esterno, e la componente perpendicolare del peso, FP perpendicolare, negativa, perché preme verso l'interno del piano. Quindi NFP perpendicolare uguale 0, il che significa semplicemente che N uguale FP perpendicolare uguale FP cos in alfa. La reazione normale bilancia quanto il peso preme contro il piano.
Chiaro?
2. Somma delle forze lungo X, parallelo al piano, uguale 0. Qui hai la componente parallela del peso, FP uguale FP sin alfa, che tira verso il basso, diciamo positiva, e la forza di attrito statico, FS, che si oppone, quindi è diretta verso l'alto, negativa. Quindi FP FS uguale 0, ovvero FS uguale FP sin alfa.
Quindi l'attrito statico deve essere uguale alla componente del peso che farebbe scivolare l'oggetto.
Esatto. Ma attenzione. Ricordi che l'attrito statico FS può assumere questo valore solo se non supera il suo valore massimo possibile, FS max.
Ah, giusto. Il limite μSF perp.
Proprio lui. Quindi la condizione FS uguale FP è possibile e l'oggetto sta fermo solo se FP minore o uguale FS max. Sostituendo le espressioni che abbiamo trovato. FP sin di alfa minore o uguale a μSn. E siccome N uguale FP cos di alfa, otteniamo FP sin di alfa minore o uguale a μSFP cos di alfa.
Posso semplificare FP?
Certo, se FP non è 0. Dividendo entrambi i lati per FP cos di alfa, che è positivo se alfa è tra 0 e 90 gradi, otteniamo sin di alfa cos di alfa minore o uguale a μs. Ma sin di alfa cos di alfa è proprio la tangente di alfa. Quindi la condizione finale è tan di alfa minore o uguale a μs.
Incredibile! Quindi, se la tangente dell'angolo di inclinazione è minore o uguale al coefficiente di attrito statico tra il blocco e il piano, l'oggetto sta fermo. Se è maggiore, scivola. Punto.
Esattamente. Riesci a prevedere il comportamento solo conoscendo l'angolo e le proprietà delle superfici tramite μs. È un risultato potente, che deriva direttamente dall'applicazione della condizione di equilibrio per un punto materiale e dalle proprietà dell'attrito.
Molto chiaro. Ma questo valeva per un punto materiale, abbiamo detto. E se l'oggetto è esteso? Tipo, non lo so, una leva, o una trave appoggiata, o una scala contro un muro, lì può anche ruotare. Non basta che non si sposti, giusto?
Giustissimo. Appena le dimensioni dell'oggetto e il punto esatto in cui sono applicate le forze diventano importanti, il modello del punto materiale non basta più. Serve il modello del corpo rigido. Un corpo rigido è un oggetto esteso che, per idealizzazione, si suppone non si deformi sotto l'azione delle forze.
Ok, corpo rigido. Cosa cambia nelle condizioni di equilibrio?
Cambia che non basta più che la somma delle forze sia zero. Pensa all'esempio che fanno spesso. Prendi un volante, applichi due forze uguali e opposte sui lati opposti. La somma delle forze è zero, eppure il volante ruota eccome.
Vero.
Questo perché anche se la somma delle forze è nulla, queste forze creano un effetto rotatorio. Quindi per l'equilibrio di un corpo rigido serve una seconda condizione, che riguardi proprio le rotazioni.
E questa condizione immagino abbia a che fare con il momento di una forza, quella cosa che avevamo introdotto parlando del prodotto vettoriale m uguale r per f?
Esattamente lui. Il momento m di una forza f rispetto a un punto O, che chiamiamo polo o perno, definito proprio come m uguale r per f, dove r è il vettore che va da O al punto P di applicazione della forza, misura quantitativamente la capacità di quella forza F di causare una rotazione attorno al polo.
E avevamo visto che il modulo M uguale RF sin teta si poteva interpretare come forza per braccio, M uguale FB, dove B è la distanza perpendicolare tra il polo e la retta su cui giace la forza, o come distanza per forza perpendicolare, M uguale RF perpendicolare.
Perfetto. Quella è l'essenza del momento. Una forza applicata lontano dal perno, grande R o grande B, o una forza applicata più perpendicolarmente possibile, grande F perpendicolare o sin teta vicino a 1, produce un momento maggiore, cioè ha una maggiore tendenza a far ruotare l'oggetto. Una forza che passa per il polo a braccio zero e momento zero, non fa ruotare nulla attorno a quel polo.
Ok, chiarissimo. Quindi, per non avere rotazione, cosa deve succedere se ci sono più forze applicate al corpo rigido?
Semplice. Devi calcolare il momento di ciascuna forza esterna rispetto allo stesso polo O. Poi devi sommare vettorialmente tutti questi momenti. La condizione di equilibrio rotazionale è che questa somma vettoriale dei momenti, il cosiddetto momento risultante M total, sia zero. Sigma MI uguale zero.
Ah, quindi anche qui una somma vettoriale uguale a zero, ma stavolta dei momenti.
Esatto. Se la somma dei momenti è zero, significa che le tendenze a ruotare in un verso, esempio orario, sono perfettamente bilanciate dalle tendenze a ruotare nel verso opposto, antiorario, rispetto a quel polo.
Quindi per un corpo rigido servono due condizioni di equilibrio da verificare contemporaneamente.
Proprio così. Per garantire che un corpo rigido rimanga fermo, devono essere soddisfatte entrambe queste condizioni. 1. Equilibrio traslazionale. La somma vettoriale di tutte le forze esterne deve essere zero. Sigma F Y uguale zero. Questo assicura che il corpo non acceleri nel suo complesso, cioè che il suo centro di massa non si metta in moto. 2. Equilibrio rotazionale. La somma vettoriale dei momenti di tutte le forze esterne, calcolata rispetto a un qualsiasi polo O, deve essere zero. Sigma M Y uguale zero. Questo assicura che il corpo non inizi a ruotare o non cambi la sua velocità di rotazione.
Aspetta un attimo. Hai detto rispetto a un qualsiasi polo. Quindi posso scegliere io il punto O che mi fa più comodo per calcolare tutti i momenti. Non cambia il risultato?
Esattamente. E questo è un trucco potentissimo che i materiali menzionano e che si usa sempre nella pratica. Si può dimostrare, anche se il materiale non lo fa, che se la prima condizione sigma FF uguale a zero è già soddisfatta, allora se la somma dei momenti è zero rispetto a un certo polo, sarà automaticamente zero anche rispetto a qualsiasi altro polo tu scelga.
Ma è fantastico.
Sì. Quindi per fare i calcoli puoi e devi scegliere il polo più furbo. E qual è il polo più furbo? Di solito è un punto dove sono applicate una o più forze incognite che non ti interessano o che vuoi eliminare temporaneamente dalle equazioni.
Perché?
Perché se scegli il polo proprio nel punto di applicazione di una forza, il vettore R per quella forza è zero e quindi il suo momento M uguale RxF è zero. quella forza scompare dall'equazione dei momenti, semplificando un sacco i calcoli. Geniale, no?
Assolutamente geniale. Quindi, ricapitolando un po' tutto il percorso che abbiamo fatto in questo approfondimento, siamo partiti dai vettori, come linguaggio essenziale per descrivere quantità, come le forze, che hanno direzione e verso. Abbiamo visto come manipolarli, somma, punta coda, parallelogramma, scomposizione in componenti che semplifica i calcoli, e anche come moltiplicarli tra loro con il prodotto scalare, legato al lavoro, e il prodotto vettoriale, legato ai momenti e alle rotazioni.
Mm-hmm.
Poi abbiamo esaminato le forze più comuni che incontriamo, peso, forza elastica delle molle, le reazioni dei vincoli, normali, tensioni, e l'attrito, con quella distinzione importante e un po' sorprendente tra attrito statico, variabile fino a un massimo, e dinamico, costante e di solito minore.
Esatto.
E infine siamo arrivati a mettere tutto insieme per capire le condizioni che garantiscono l'equilibrio, cioè che un oggetto resti fermo. Per un punto materiale basta che la somma vettoriale delle forze sia nulla. Per un corpo rigido, invece, servono due condizioni: somma delle forze nulla e somma dei momenti nulla, rispetto a un polo qualsiasi, scelto furbamente.
Perfetto, hai riassunto benissimo. È proprio questo il percorso logico. Costruire gli strumenti, vettori, momenti, e conoscere gli attori, le forze, per poi poter scrivere le regole del gioco, le condizioni di equilibrio. E queste regole sono davvero fondamentali in tantissimi campi. Ingegneria civile, meccanica, architettura, ma anche per capire cose quotidiane, dalla stabilità di una sedia a come usare una chiave inglese, dal piano inclinato, che abbiamo analizzato in dettaglio, fino a strutture molto più complesse. Le regole di base per la statica sono queste.
E a questo punto friggiamo magari con uno spunto di riflessione, un passo oltre. Tutta questa nostra discussione si è concentrata sull'equilibrio, sulla staticità, sul fatto che le cose stanno ferme. Ma cosa succede quando queste somme di forze o di momenti non sono zero? Cosa succede quando le cose non sono in equilibrio?
Bella domanda. Quello è il passo successivo, dove la fisica diventa ancora più interessante, forse. Quello è il regno della dinamica, lo studio del perché e del come le cose si muovono, cambiano velocità, cioè accelerano, oppure iniziano a ruotare o cambiano la loro velocità di rotazione. Tutto a causa di forze e momenti non bilanciati. Ma questa, come si dice, è davvero un'altra storia. Magari per un prossimo approfondimento, chissà.
Sarebbe interessante. Grazie mille per questa chiacchierata illuminante.
Grazie a te.